Considera l'armadillo. Buongiorno a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto e anche dal topolino che se n'era scappato non so dove. Insomma, ogni tanto sti mouse si fanno un po' i fatti loro. Ma no, era innocente, era solo seppellito dalle mie numerose disordinate pagine, diciamo così. Prima di presentarvi il nostro ospite di oggi, fatemi dire che come sempre c'è una pagina Facebook, Considera l'armadillo, che io vi consiglio sempre di visitare perché è molto aggiornato, che c'è un indirizzo di posta elettronica armadillo@radiopopolare.it dove fare osservazioni, critiche, suggerimenti, proposte e segnalazioni. In questi minuti è in corso la conferenza stampa che racconta il nuovo spettacolo di Marco Paolini, Darwin, Nevada. Sono molto molto curiosa, insomma, di vederlo, e secondo me torneremo a parlarne, anche perché i tempi, come si suol dire, non sono proprio meravigliosi. Abbiamo, insomma, io ho assistito con un certo sgomento al discorso di Trump ieri, che niente di nuovo. Lui nella campagna elettorale lo diceva: trivella. Naturalmente un brivido corre lungo la schiena, e non solo su quello, ma su tante altre cose. Ma vi dicevo che vi avrei presentato il nostro prestigioso ospite di oggi, che è il professor Massimo Labra, direttore scientifico del National Biodiversity Future Center. Buongiorno professore.
Sì.
Grazie per essere con noi, professor Labra. Senta, allora, l'occasione è in realtà l'inaugurazione di una mostra che ha aperto proprio ieri a Roma, che è il paese della biodiversità, il patrimonio naturale italiano, una mostra organizzata con National Geographic Italia e appunto con voi, in collaborazione col CNR. Peraltro ci sono foto di Marco Colombo, Bruno D'Amicis, Ugo Mellone, insomma i primi due, posso dire, sono amici peraltro di Considera l'armadillo, e sono straordinari fotografi di sicuro. Ma questo mi serviva come occasione per presentare questo centro, che in realtà quando è nato, professor Labra?
Allora, abbiamo due annetti, poco di più di due anni fa, è nato con una proposta del PNRR ed è nata con un'idea che siamo il paese della biodiversità, siamo uno dei paesi con maggiore ricchezza di piante, quasi il 50% delle specie di tutta l'Europa sta in Italia, 60.000 specie di animali, insomma una miniera di ricchezze, di forme, di viventi. E allora abbiamo pensato, come ricercatori, ma anche fortemente, diciamo, supportati dal loro ministro, c'era il governo Draghi e il nostro ministro era il ministro Messa, poi anche dal ministro Bernini successivamente, diciamo, la volontà del ministro della ricerca è stato quello di dire che la biodiversità è una risorsa importante, conoscerla, analizzarla, ricercarla può essere rilevante per il futuro delle nuove generazioni.
Cosa che peraltro l'articolo 9 della nostra Costituzione sottolinea, diciamo così, proprio recentemente, visto che è stato rinnovato, insomma, quindi
sì, ci dice proprio quello, ci dice che noi dobbiamo pensare alla biodiversità per le future generazioni, che le future generazioni abbiano la possibilità, come hanno avuto le generazioni passate, di accedere a questa ricchezza per appunto la loro vita, la sostenibilità, per il loro lavoro, per l'arte, per la musica, per tutto.
Senta, professor Labra, allora sono 49 tra università, centri di ricerca, fondazioni, imprese, cioè un grandissimo numero di persone. Quanti sono i ricercatori coinvolti?
Allora, siamo 2000 ricercatrici e ricercatori di tutta Italia, davvero dal nord al sud, dalle montagne ai mari, alle città, alle aree più limitrofe e lontane del paese e quelle più centrali, le grandi città, i grandi contesti urbani. Tanti giovani, più di 600 giovani, un ottimo bilancio di genere, perché la biodiversità non ha disparità di genere, un ottimo bilanciamento di generazioni, giovani, meno giovani, in Italia si è sempre giovani, sì. Giovani ventenni, sessantenni, ottantenni, l'anno scorso abbiamo premiato tantissimi giovani ottanterottenni che hanno portato valore al nostro paese, quindi tanta energia e soprattutto tanta visione del futuro, tant'è che tutti ci dicono la biodiversità a rischio, la biodiversità minacciata, tutte cose vere, ma noi vogliamo essere concretamente provocatori, diciamo che la biodiversità è la soluzione.
Certo, senta professor Labra, mi faccia dire ai nostri ascoltatori che è tornato attivo, ieri era bloccato, ma è tornato attivo sia WhatsApp che Telegram, oltre ai consueti SMS. Le faccio una domanda. Certo, 2000 ricercatrici e ricercatori, una cinquantina insomma di università, enti, eccetera, eccetera. Insomma, posso dire una brutta parola, sembrerebbe un gran carrozzone. Non è che rischiate di auto incastrarvi? Come procedono i lavori? Ci dia un esempio concreto del vostro lavoro.
Proprio stamattina ho inaugurato, diciamo, una scuola che abbiamo fatto per i giovani raccontando questo elemento. Allora, per la prima volta, e devo dire con grande orgoglio, siamo diventati un unico grande centro, un unico grande paese. Le varie sedi universitarie, i vari gruppi di ricerca hanno aperto i cassetti e hanno tirato fuori le proprie conoscenze, i dati, le informazioni, gli strumenti, e abbiamo capito che avevamo tante cose sulla natura della biodiversità del nostro paese a livello della conservazione, del monitoraggio, del restauro, che magari rimanevano nell'Università di Modena, nell'Università di Reggio Calabria, dell'Università di Palermo, di Milano Bicocca, nel CNR di Roma. Ecco, invece tirati fuori dai cassetti tutte queste robe sono diventati dei valori incredibili. Abbiamo creato un primo report di come sta la biodiversità in Italia, ma soprattutto un secondo report che uscirà tra pochissimo è come possiamo aumentare la biodiversità, concretamente come possiamo piantare delle piante, come possiamo riportare delle poseidonie nei nostri mari, come possiamo aumentare la biodiversità dei mammiferi, degli uccelli, come possiamo ridurre la perdita degli insetti anche nelle nostre città, non solo nelle aree spontanee, verdi, nei grandi parchi. Ecco, tutte queste sono linee guida che neanche in 2 anni questi 2000 ricercatori sono riusciti a portare concretamente a casa, e adesso noi siamo davvero pronti a invertire la rotta, cioè non più erosione della biodiversità ma incremento della biodiversità. Quindi diciamo è stato difficile all'inizio.
Immagino.
Comunque, però ecco, io penso che poi questo tema delle parrocchie, delle differenze, del carrozzone, i nostri giovani non lo sentono più, e per loro è stata anche una grande opportunità. Pensi, 600 ricercatori che possono muoversi liberamente nei diversi laboratori di tutta Italia senza magari dover andare in posti lontani per accedere a strumentazioni super innovative, e possono fare ricerca e creare valore nel nostro paese, che è quello che, diciamola tutta, la cosiddetta fuga dei cervelli. Non è che se ne andavano a casa, se ne andavano perché qua non c'erano possibilità. Adesso speriamo che ce li abbiano, e anche tante.
Senta, professor Labra, dicevo, facciamo degli esempi concreti. Io so che appunto ci sono dei grandi blocchi su cui l'acronimo è leggibile, come vi chiamate tra voi?
National Biodiversity Future Center o NBFC, NBFC va bene, okay. O Centro per la Biodiversità, va bene, okay. Anche il Centro Nazionale per la Biodiversità.
Perfetto.
Abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo per esempio aiutato i comuni nella forestazione urbana, abbiamo proprio fatto degli interventi veri e propri nell'aumentare le foreste urbane, abbiamo aiutato gli enti di gestore per capire come tagliare i prati per appunto aumentare gli insetti. Abbiamo fatto dei veri interventi nelle nostre coste, da luoghi emblematici come le Cinque Terre, eccetera, fino a diversi luoghi mari d'Italia, per aumentare queste praterie di piante e alghe e richiamare i pesci. Abbiamo lavorato moltissimo per contrastare l'ingresso delle specie infestanti, specie che non sono nostre, che ahimè uccidono, comunque alterano gli equilibri ecosistemici, uccidono le nostre specie e portano all'erosione della biodiversità. E poi abbiamo veramente generato dei prodotti concreti anche per il mondo della scuola, per il mondo dell'educazione. Abbiamo aggregato tanti cittadini che diventano, come dire, la nostra armata nel riqualificare tante aree, dalle aree marine alle aree montane, alle aree palustri, alle aree umide. Insomma, davvero un grande lavoro.
Senta, professor Labra, le leggo un messaggio che è appena arrivato da Martina, che dice: dire che è importante salvaguardare la biodiversità affinché le generazioni future possano goderne è un pensiero prettamente antropocentrico che non condivido. Le varie specie di animali, piante, eccetera, devono essere salvaguardate per loro stesse, perché hanno il nostro stesso esatto diritto di vivere su questo pianeta. Ecco, lei, io trovo molto stimolante questa osservazione, sì, di Martina. Cosa ne pensa?
Lo condivido tantissimo quello che scrive Martina. Ahimè, abbiamo ancora una visione antropocentrica. Il concetto di servizi ecosistemici è un po' antropocentrico. Sono assolutamente d'accordo. Noi dovremmo dare pari dignità ad ogni forma vivente. Infatti, uno dei temi, per esempio, del Centro Nazionale è anche far capire che non esiste un insetto bello, un insetto brutto, un animale carino, un animale simpatico, una pianta cattiva, una pianta buona. Certamente noi facciamo parte di questa biodiversità, noi siamo animali razionali, ma comunque animali, e dobbiamo imparare a convivere con le altre specie. Quindi qualche insetto ci troverà brutto anche a noi, no? Qualche anfibio troverà brutto qualcosa. Ecco, sicuramente, ecco, un tema rilevante è che il tema delle future generazioni è proprio anche un tema, forse magari io ho detto per poterne godere di questa biodiversità, diciamo che il tema è poter far sì che le prossime generazioni possano anche godere di questa biodiversità, ma soprattutto imparino, sono d'accordissimo con Martina, a tutelare ogni forma vivente, a garantire ogni ecosistema, e che l'uomo diciamo esca da questa idea di essere il governatore assoluto e che lasci spazio anche agli altri organismi viventi, compatibilmente ovviamente con le nostre esigenze. Questo è un tema che ha sollevato Martina, secondo me molto profondo: lo sviluppo sostenibile e rispetto.
Sì, senta, dunque scusami, è arrivato un messaggio da Emilio che leggerò tra poco, che però non è rivolto a noi, strettamente intesi. Mentre professor Labra, lei, io so che insomma lei è un botanico, quindi sì, la sua attenzione alla biodiversità immagino che sia, insomma, sono studi e lavoro di anni, il suo percorso lo dice chiaro. Io so che ad esempio, lo citava prima, c'è un impegno da parte appunto del Centro della Biodiversità sulla questione dell'urbanizzazione, insomma, delle specie viventi, diciamo in senso più ampio possibile, sì, che convivono con una situazione così forzata come quella delle città, no? E io so, esatto, che ad esempio come il vostro centro lo accennava prima, ma ci dia un assaggio più concreto.
Ecco, vado proprio nel concreto. Noi abbiamo realizzato il primo catalogo di quelle che si chiamano le Nature Based Solution, una bellissima parola, chiamiamolo NBS. O cosa sono? Sono delle soluzioni ispirate alla natura, cioè sono soluzioni che l'uomo guarda, si ispira alla natura e vanno da cose molto più tecnologiche, architettoniche, come non so, i tetti verdi, le pareti verticali, ma anche cose molto più semplici come delle strade, degli impollinatori, delle piccole aiuole, delle piccole aree umide, delle aree connesse, degli elementi di riparo, delle fasce di frangivento, degli elementi di connessione. Ecco, sono tutti interventi, chiamiamoli così, di ingegneria naturalistica, cioè di riportare la biodiversità in contesti dove è stata alterata, perché magari l'uomo, ovviamente quasi sempre la colpa è quasi sempre nostra, l'uomo ha agito in maniera indiscriminata, non so, ha disboscato un'area, ha costruito una strada dove non doveva farla, ha fatto crollare qualcosa. Ecco, queste NBS rappresentano una grande opportunità per riportare la biodiversità dove questa è stata erosa, e stiamo proprio, abbiamo generato questo catalogo in modo tale che le amministrazioni comunali, gli enti del terzo settore, i privati possano, diciamo, prendere da questo catalogo, un po' come quando si compra, che ne so, un mobile per giardino, banalizzo, un qualcosa così. Ecco, in questo caso si possono comprare delle soluzioni per magari migliorare un'area verde di nostra proprietà, o un'area di proprietà del condominio, o un parco davanti casa, o magari una zona di un piccolo paese, di un grande paese che è stata alterata, e si può riportare la biodiversità in questo contesto. Alcuni non sono interventi complessi, ma è importante una cosa, che questi interventi non può farli il professor Labra dell'Università di Milano Bicocca, o il super ingegnere esperto, o solo il sindaco. Devono essere interventi condivisi e partecipati, cioè la società deve capire che magari rinunciare a un parcheggettino comodo davanti casa, rinunciare a qualcosa di più comodo per muoversi, eccetera, può essere un grande valore per la biodiversità nella complessità, e poi magari per il proprio figlio, per il proprio animale, per la propria zia, cugina, nonna, che potrà godere di uno spazio verde dove le temperature sono più mitigate, la qualità psicofisica, mentale migliore, si può vivere meglio, possiamo ritornare nel nostro ambiente. Ecco, perché noi siamo diventati un po' troppo cittadini, bisogna ritornare un po' a essere connessi con la biodiversità.
E connessi con la natura, cercando di ricordarsi che non è che poi se si va in natura bisogna ritrovarsi con tutte, come dire, i comfort della città, se no poi non è più natura, no?
Esattamente, si può rinunciare a qualcosa di confortevole. E comunque si può trovare del conforto anche nella natura. Facciamo un esempio: a Milano abbiamo fatto con l'assessore Grando una serie di interventi di riqualificazione di piazze. Allora, se uno prima passava in una piazza tutta cementificata d'estate a 40 gradi e adesso quella piazza è a 20, io direi che è più confortevole, no?
Certo. Senta, professor Labra, aspetti che arrivo, l'ho perso, sa che io sono un po'. Dove diavolo sei finita? C'era un tema che di, sì. Ecco, che Giovanna che scrive questo: in vacanza a settembre in un'isola greca, Karpathos, sono rimasta stupita facendo snorkeling, solo due o tre pesci trombetta, nemmeno un riccio di mare, niente alghe. Cosa succede nel mare Egeo meridionale nostro vicino? Questa è la domanda di Giovanna. E io però mi aggancio, sì, per dire che, insomma, quando si parla di biodiversità parte subito il ragionamento che lei faceva all'inizio rispetto alle specie, diciamo, aliene, per semplificare, no? Sì. Le specie non autoctone, esatto. Il che vale per piante, animali e via di seguito. La soluzione a una questione così complessa molto spesso è, come dire, l'eradicazione, l'uccisione, lo sterminio, ma è poi questa davvero l'unica possibilità? In fondo l'evoluzione anche delle varie specie animali e vegetali non è stata anche quello della commistione? Allora, cosa diciamo a Giovanna e all'Egeo?
Beh, allora, Giovanna, dobbiamo dire che, ahimè, allora, a parte che bisogna vedere, poi bisogna fare un'analisi dettagliata, però certamente i nostri mari sono stati fortemente colpiti da tanti fenomeni. Uno è l'inquinamento, che non piace a noi e non piace neanche a tutti gli altri organismi viventi, quindi c'è un effetto, diciamo, di quelli che noi chiamiamo gli inquinanti di varia natura, anche alcuni emergenti, alcuni che non conosciamo. I cambiamenti climatici, che indubbiamente aumentano le temperature, per esempio è stato dimostrato che la mortalità dei coralli è dettata proprio a un aumento delle temperature che sono eccessive per i coralli, che non li tollerano e muoiono. E poi ovviamente c'è l'uomo. Allora, il Centro Nazionale sta agendo un po' su tutti e tre i livelli, stiamo cercando di innanzitutto capire quali sono i contaminanti rischiosi e avere un effetto positivo e propositivo nel bloccare ovviamente questi contaminanti, sia con tecniche che chiamiamo di fitodepurazione, sia proprio bloccare la produzione, quindi cercare delle vie alternative perché questi non arrivino. Poi per quanto riguarda delle aree che sono state fortemente, diciamo, danneggiate, come dicevo prima, c'è il restauro. Come possiamo restaurare un mobile, una casa, eccetera, possiamo anche restaurare la biodiversità, riportare la biodiversità. E sicuramente il terzo elemento importante è capire, ahimè, quali specie possono sopravvivere in risposta ai cambiamenti climatici. E qui mi collego alla domanda che mi faceva lei, che è: queste specie esotiche infestanti sono sempre dannose e come possiamo fare? Dobbiamo eradicarle? Allora, la risposta, come puoi immaginare, è complessa, per questo ci sono tanti ricercatori al lavoro.
Certo.
La prima, possiamo dire che in molti casi ci sono delle specie che noi tolleriamo, che la nostra biodiversità la tollera, quindi diciamo arrivano, disturbano un po', come un po' il vicino, un po' invadente, così, ma poi si abitua al clima e diventiamo amici. In altri casi sono invece davvero pericolose, allora in questo caso dobbiamo segnalarle, eradicarle, ma soprattutto il cosiddetto prevenire è meglio che curare. Dobbiamo evitare che arrivino, dobbiamo fornire dei kit, dei test alle dogane perché si possano vedere prima che entrino questi organismi, dobbiamo informare le persone, sa che alcune volte le persone non sanno che magari comprando un vivaio da qualche parte una pianta e facendola andare in natura, questa diventa una specie esotica infestante.
Certo.
Il famoso pappagallino, insomma, ne potremmo fare tanti esempi, la tartarughina, ecco, bisogna adottare dei comportamenti più consoni, tutti noi possiamo fare un qualcosina per evitare che aumentino le specie esotiche e fortificare le nostre specie, ovviamente, anche questo è un altro tema. Quindi, per esempio, la pianura padana una volta aveva i carpini, alcuni tipi di quercia, adesso noi stiamo valutando di portare magari delle querce che sono un po' più mediterranee, perché ahimè le temperature sono aumentate anche da noi, l'acqua in molti casi si riduce, quindi dobbiamo mettere delle specie che sono un po' più adatte a un clima più arido. Quindi la conoscenza della ricerca ci permette anche di dire quali sono gli interventi migliori per far sì che questa biodiversità sia durevole nel tempo.
Senta, Oliviero ci dice: un piccolo giardino urbano, come posso contribuire ad accrescere la diversità biologica? È possibile anche fare qualcosa del genere?
Cioè, assolutamente sì, facciamo le ricette della nonna, no? Allora,
sì.
Uno, quando abbiamo delle piante, che sia un piccolo marciapiede vicino a casa, un giardinetto incolto così, non fissiamoci a tenere l'erba tagliata a 2 centimetri, lasciamoli crescere questi fiori che aumentano tantissimo la presenza di insetti impollinatori. Noi abbiamo visto che arrivano fino al 40% di aumento se non sfalciamo continuamente. Quindi uno, non sfalciare continuamente. Due, aumentiamo la quantità di fiori spontanei che ci sono. Non fissiamoci a fare un giardino monospecifico. Il rosso, il giallo, il verde, il blu, è tanto bello avere un giardino tutto colorato di piante diverse. Piace a noi, piace agli insetti, piace agli animali. Terzo, lasciamole un po' le foglie, i rametti, eccetera, perché tanti animali fanno casa nel legno, tanti animali se lo mangiano, quindi qualche rametto così. Ecco, diciamo, bene pulire casa, ma anche se fuori la puliamo poco, direi meglio.
Sì, non siamo...
La ricetta, bisogna essere anche un po', no, spiritosi, diamo delle ricette spiritose, ma vere, reali,
certo,
concrete.
Certo. Dunque, Ernesto dice, c'è un bellissimo libro di Stefano Mancuso sulla centralità antropologica dell'uomo in ogni sua azione, intitolato Fitopolis, la città vivente. Intanto io... aspetti che qui ne arriva una, cioè, ne sono tanti messaggi che non riuscirò a leggere, per cui professor,
vuol dire che sulla biodiversità c'è tanta voglia,
certo, e quindi la sto minacciando della serie lei torna con noi,
ma io torno quando volete. poi io vi adoro, quindi sono sempre qua.
Senta, Aldo dice: scoiattolo rosso autoctono e scoiattolo grigio infestante, come risolvere il problema? Questo è un tema delicatissimo, lo sa, perché poi
lo so.
È lei cosa mi dice?
Io le dico che ci sono dei gruppi al lavoro da tanto tempo, il tema degli scoiattoli, purtroppo sa, le specie animali, soprattutto in questo caso lo scoiattolo grigio, è sempre difficile da contenere, perché ahimè hanno degli habitat che si sovrappongono, mangiano le stesse cose, fanno nido negli stessi posti, quindi è davvero complicato. Di nuovo siamo qui al tema di blocchiamo l'ingresso, cerchiamo di ridurre il più possibile la diffusione, soprattutto in quelle aree dove non sono arrivate, perché poi vedi, il problema è questo, che quando arrivano non si contengono più, è un po' come il raffreddore, no? Quando ce l'ha uno in famiglia arriva agli altri, ecco, dobbiamo evitare questo, cioè la prevenzione fa tanto. E poi ogni paese ha delle linee guida molto diverse, ci sono paesi che davvero sono molto drastici e determinano appunto la cattura, l'uccisione di questi animali, in altri casi si cerca veramente magari la sterilizzazione, la riduzione, eccetera. Sono casi complessi, sicuramente sullo lo scoiattolo è uno dei, ahimè, dei temi, diciamo, storici, sì. che è un po' un flagello difficile da contrastare ormai.
Certo, senta, purtroppo, professore, è finito il tempo a mia disposizione, quindi siccome mi sono arrivate varie segnalazioni della serie, ma insomma diteci dove andiamo a vedere queste cose. Allora, sui social siete... Insomma, c'è
bfc.it, poi abbiamo un sito e poi abbiamo il gateway della biodiversità. Comunque magari poi vi mando qualcosa e poi quando volete io ritorno e vi mando un po' di informazioni.
Molto bene, ci piace stare aggiornati, anche perché ci sono tanti temi che volevo trattare, affrontare con lei, ad esempio quello dei musei di storia naturale, eccetera, eccetera. Insomma, sono tante le questioni.
Facciamo un po' di puntate, io ci sono.
Va bene, allora io la ringrazio. Ricordo che abbiamo parlato con il professor Massimo Labra, direttore scientifico del National Biodiversity Future Center, che seguiremo con particolare attenzione. Senta, al volo, ma avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
Okay, io faccio la pianta e direi che io amo tantissimi i faggi, quindi va bene un faggio, è troppo
volentivo. Vabbè, sarà il primo albero.
È il primo albero
nel nostro bestiario. La ringrazio, grazie molto. Allora, guardi che si è preso un impegno, ci sentiamo ancora.
Ma mi piace tantissimo, presto di nuovo.
Grazie,
arrivederci.
Grazie. Scappo che sono in ritardo e vi do appuntamento però a domani, sempre dopo le notizie di Popolare Network delle 12:30. Ciao a tutte e tutti.